Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, vi ringrazia per essere all'ascolto. Quindi possiamo partire questa sera con lo studio di un nuovo libro, quello dell'Ecclesiaste. Questo libro si trova nell'Antico Testamento e sull'identità dell'autore del libro, dell'Ecclesiaste appunto, esistono varie ipotesi. Il dato certo che si evince facilmente dal testo stesso è che si tratta di un re di Israele che visse a Gerusalemme. Potrebbe essere il re Salomone, per gli accenni che egli fa alla sapienza, rimasta ancora oggi proverbiale, e la cui fama si diffuse al di fuori dei confini di Israele, o per gli accenni allo splendore, alla magnificenza del suo regno, alle ingenti ricchezze accumulate e al gran numero di mogli e concubine che egli ebbe. Potrebbe essere, e questo giustificherebbe l'uso di espressioni non appartenenti all'ebraico classico, anche un altro re di Israele, forse il re Uzzia, vissuto in epoca successiva a quella di Salomone. Oppure potrebbe trattarsi dell'opera redatta dopo la deportazione in Babilonia da alcuni saggi israeliti. Comunque sia, quello che più importa è che questo libro è stato ispirato al suo autore dallo Spirito Santo ed è parola di Dio rivolta agli uomini per il loro ammaestramento. La parola Ecclesiaste, che ha la stessa radice della parola Chiesa, viene generalmente tradotta predicatore. Vogliamo entrare dunque nel merito della predicazione di questo re e analizzare più approfonditamente il suo messaggio per noi che, nonostante sia stato scritto quasi 3000 anni fa, risulta essere di una sconcertante attualità, come avremo modo di verificare. Leggiamo il primo capitolo e precisamente i primi 11 versetti del libro dell'Ecclesiaste. Parole dell'Ecclesiaste, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? Una generazione se ne va, e un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente, per ricominciare gli stessi giri. Tutti i fiumi corrono al mare, eppure il mare non si riempie. Al luogo dove i fiumi si dirigono, continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quello che sarà. Ciò che si è fatto è quello che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi. Così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria fra quelli che verranno più tardi. La frase d'inizio di questo scritto dell'Ecclesiaste, dopo le poche parole di presentazione dell'autore, ha l'effetto di una deflagrazione ed è di un pessimismo che possiamo definire senza via di scampo. L'Ecclesiaste afferma che tutta la vita dell'uomo sulla terra, i suoi disegni, i suoi progetti, le sue occupazioni, le fatiche delle sue mani e le realizzazioni del suo ingegno, tutte le sue opere, insomma, sono vanità, ossia vuota inconsistenza, inutili, evanescenti, come può esserlo un sogno o la polvere che il vento disperde e di cui poi non rimane alcuna traccia. Il piccone demolitore di questo predicatore non si ferma però a questa prima affermazione, va oltre ed egli si chiede quale profitto tragga l'uomo da tutte le fatiche che sostiene durante la sua esistenza. Le generazioni degli uomini si susseguono inesorabilmente, una nasce, l'altra muore, mentre solo la terra continua a durare con il suo ciclo ininterrotto di estati e inverni, caldo e freddo, semina e raccolti, vita e morte. Ogni mattina il sole sorge ed ogni sera tramonta per risorgere puntualmente il giorno dopo. Anche il vento soffia di un dato periodo dell'anno in una direzione e per un altro nella direzione opposta. Tutti i fiumi riversano la loro acqua nel mare da dove poi il sole la farà evaporare. Il vapore acqueo si aggregherà in nubi e tornerà a cadere sulla terra sotto forma di pioggia o di neve. Dai monti dell'acqua raccoltasi nei fiumi riprenderà la sua corsa verso il mare per ricominciare il suo eterno viaggio. Anche se lontano dall'occhio, poco attento dell'uomo, tutti gli esseri viventi, siano essi animali o vegetali, sono in continuo fermento. Completano il loro ciclo vitale fra fatiche, lotte e sofferenze. Il peccato dell'uomo ha sconvolto l'ordine, la perfezione che regnavano nella natura, e anche animali e piante soffrono per questo motivo. Prede e predatori si affrontano quotidianamente in un duello crudele in cui solo il più forte sopravvive. agenti atmosferici, parassiti. L'intervento spesso dissennato dell'uomo rendono difficile la vita persino nel mondo vegetale. Solo il ritorno di Gesù Cristo, che regnerà sulla terra con giustizia, eliminerà dal mondo la violenza che vi regna. Allora, scrive il profeta Isaia, il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il giovane leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, il lattante giocherà sul nido della vipera, il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Ci sembra inverosimile quello che abbiamo appena letto, eppure sarà così, perché il Signore farà ogni cosa nuova, capovolgerà l'attuale ordine delle cose per stabilirne uno fondato sull'amore, sull'armonia, sulla sintonia, dove il diritto di ogni vita si integrerà perfettamente con quello di tutte le altre. L'affermazione dell'Ecclesiaste che abbiamo appena commentato potrebbe indurre a pensare che sarebbe meglio per l'uomo abbandonarsi all'apatia o all'ozio, ma il Signore lo ha dotato di intelligenza e ha messo in lui, come un fuoco che non si consuma mai, una sete di conoscenza che lo spinge continuamente all'osservazione, alla riflessione, allo studio. Questa attitudine ha permesso di cambiare e migliorare notevolmente la vita sulla terra. Nel corso dei secoli, infatti, sono cambiati usi e costumi, ma non è cambiata la natura e l'indole dell'uomo. Quello che è stato fatto sarà fatto di nuovo. Nulla di nuovo si compie sotto il sole. Il tempo disperde la memoria delle azioni degli uomini, ma ciò che è possibile osservare al presente esisteva già nei secoli passati. Quante comunanze, quante similitudini sono state scoperte dagli studiosi delle civiltà antiche, sorte anche a distanza di migliaia di chilometri, a migliaia di anni l'una dall'altra. E anche nella storia recente gli esempi non mancano. La vita dell'uomo sulla Terra si è modificata, avvalendosi delle scoperte della scienza, della tecnica, ma non è cambiato il modo in cui essa inizia e termina, né è cambiato l'animo delle persone, né i sentimenti che in esso albergano. Completiamo l'esame di questo primo capitolo del libro dell'Ecclesiaste, leggendo dal versetto 12 al versetto 18. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme, e ho applicato il cuore a cercare e a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Occupazione penosa, che Dio ha data ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dove è molta saggezza, c'è molto affanno, e accresce la sua scienza, accresce il suo dolore. L'Ecclesiaste parla di sé e della sua esperienza. Nel corso della sua vita, egli si è applicato allo studio, alla conoscenza, per cercare di capire e spiegare i comportamenti, le occupazioni degli uomini. Questa attività è stata oltremodo faticosa e a volte anche dolorosa, e la conclusione cui egli è giunto è che tutto ciò che si compie sulla terra è vanità e consegue gli stessi risultati di una corsa dietro al vento. Invano si cerca di cambiare le cose, di dominare gli eventi, di gestire le situazioni. C'è sempre qualcosa che sfugge al controllo dell'uomo, qualcosa che non è stato previsto, che è fuori della sua sfera d'azione. E bisogna così affidarsi al caso, attendere e stare a guardare senza poter far nulla. In troppe occasioni l'uomo pensa di essere padrone assoluto del tempo, dello spazio, degli avvenimenti, ma si inganna perché ben presto egli potrà realizzare la sua impotenza, la sua precarietà, i suoi innumerevoli limiti. Ed allora si chiede all'Ecclesiaste, quale vantaggio trae colui che dedica tutte le proprie energie fisiche e intellettuali alla realizzazione di un'opera che non sarà mai perfetta? Lo studio aveva permesso all'Ecclesiaste di raggiungere un elevato grado di conoscenza degli eventi terreni. Ciò nonostante, egli aveva dovuto riconoscere che anche la scienza è vanità, non apporta alcun vantaggio reale all'uomo che vi ha dedicato la propria vita. Come tutti i suoi simili, anche il saggio non è immune dai dolori, dalle malattie e infine dalla morte. Inoltre, è valida l'uguaglianza che già sapienti di altre epoche e civiltà avevano formulato, per cui la conoscenza è sofferenza. Nei prossimi capitoli, l'Ecclesiaste ci guiderà attraverso un percorso costituito dalle esperienze che hanno contrassegnato la sua esistenza. al termine del quale egli ci esporrà le conclusioni cui è giunto. Seguiamo il suo cammino attraverso il testo, leggendo i primi 3 versetti del secondo capitolo del libro dell'Ecclesiaste. Io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia, e tu godrai il piacere, ed ecco che anche questo è vanità. Io ho detto del riso, è una follia, e della gioia, a che giova? Io ho preso in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente, di attenermi alla follia per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo, durante il numero dei giorni della loro vita. Come tutti gli uomini, l'Ecclesiaste cerca la felicità, ma cos'è la felicità? Potremmo definirla come uno stato di benessere che coincide con l'appagamento dei sensi e con la pace dello spirito. Per tutta la vita l'uomo insegue la felicità, ma ben pochi raggiungono questa condizione perché non sanno cercare. Al primo miraggio che compare all'orizzonte si fermano, pensando di averla raggiunta, ma è solo un'amara illusione. Torniamo al messaggio del nostro predicatore. Istintivamente l'Ecclesiaste cerca la felicità nei piaceri materiali, si abbandona all'allegria, alla compagnia chiassosa, si inebria dello stordimento prodotto dalle bevande alcoliche, ma non riesce a trovare soddisfazione. Nulla di tutto ciò riesce a riempire il suo vuoto, un vuoto che è interiore, e allora egli cerca un'altra strada. Leggiamo dal versetto 4 al versetto 11 di Ecclesiaste, capitolo 2. Io intrapresi grandi lavori, mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi, e mi piantai alberi fruttiferi di ogni specie. Mi costruii stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve, ed ebbi dei servi nati in casa. Ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro, e le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Così divenni grande, e superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica, ed è la ricompensa che mi è toccata, d'ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte, e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. I piaceri non avevano lasciato nulla di concreto nelle mani dell'Ecclesiaste. Egli perciò cerca con la propria fatica e il proprio impegno di costruire qualcosa di tangibile, che duri nel tempo. Egli si getta a capofitto nella realizzazione di importanti imprese, costruisce case, pianta vigne ed alberi da frutta, abbellisce le sue case con giardini, stagni, boschetti, compra servitori e bestiame in gran numero, accumula argento e oro, ama molte donne. Ben presto però supera tutti quelli che lo avevano preceduto per la gloria, la magnificenza del suo regno. Mai, prima di allora, Gerusalemme era stata così splendida. Entro le sue porte affluivano gente di ogni razza per contemplare le sue meraviglie, per ammirare la sapienza del suo re. L'Ecclesiaste sperimenta ogni tipo di piacere e non si nega nulla. Come re non conosce alcuna limitazione al suo appagamento, ma quello che ne ricava è solo una soddisfazione momentanea che si esaurisce rapidamente come un fuoco di paglia. Al fine, egli non trova la felicità. Egli riconsidera tutte le opere compiute sino a quel momento, tutte le fatiche che aveva sostenuto non erano valse a nulla. Tutto quello che aveva fatto sino ad allora non era che vanità. Bene, ci fermiamo proprio qui, a questo punto. Quindi ci risentiremo ovviamente domani al solito orario. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e quindi buon riposo. Ciao.